Buongiorno a tutti. Allora, oggi andremo avanti con le nostre riflessioni sui segni nel Vangelo di Giovanni. E oggi ci soffermeremo su Giovanni, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 21, che parla della guarigione di un paralitico o di uno zoppo, non si capisce benissimo dal testo. Considerando che comunque stiamo parlando di un miracolo, quindi di per sé è un evento meraviglioso, soprannaturale, questo miracolo non è nella mia hit parade, ok? Questo miracolo non è la risurrezione di Lazzaro, non è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che a me è un miracolo che colpisce particolarmente. È una guarigione, chiaramente, potente, miracolosa, ma di quelle che per Gesù sono all'ordine del giorno, di quelle che quando leggiamo era con i malati, ne ha guariti un po', no? Nel senso, quindi, una cosa normale sembrerebbe per Gesù. Non è per esempio come la guarigione di un altro paralitico che viene calato dal tetto. Non so se vi ricordate questo episodio, l'abbiamo studiato quando abbiamo fatto il Vangelo di Marco, no? Con queste persone così coraggiose, così unite fra di loro, che calano questo malato dal tetto proprio davanti a Gesù, e Gesù colpito lo guarisce. Non è una cosa così straordinaria, ok? Passerebbe probabilmente nell'anonimato, tant'è vero che lo racconta solo Giovanni questo episodio, se non fosse Giovanni proprio a raccontarlo. E siccome Giovanni sappiamo che è una persona fine, l'abbiamo detto quando abbiamo introdotto questo studio, Giovanni è una persona che soppesa bene le parole perché ci parla per segni e ci vuole portare davanti a Gesù a riconoscere che Gesù è Dio tramite le cose che scrive. Quindi lui fa una scrittura in cui noi non ci dobbiamo perdere i minimi particolari, perché vedremo che in quei minimi particolari si trova la potenza di questo miracolo. Per descrivere quello che vi andrò a dire, ho usato tre parole che per la gioia di Giusy vengono un po' dal dialetto campano, no? Screanzati, buona creanza e ricreati. Perché questi tre termini? Perché tutti sono accomunati da un termine, che è il verbo appunto creanza, che significa buona educazione, ma che in realtà viene dallo spagnolo, perché Napoli, come sapete, è stata governata dagli spagnoli, e dallo spagnolo, il termine spagnolo deriva dal verbo creare, latino, dove il verbo creare in latino ha tanti significati, ha il significato di creare, proprio di formare dal nulla, ma anche il significato di educare. Quindi vedremo che ci sono degli screanzati, che non sono dei maleducati, ma dei popoli, ma delle persone che sono decadute da uno stato di creazione di un certo tipo. Ci sarà poi una buona creanza insegnata da Gesù, quindi un buon rapporto con Gesù, e ci sarà una persona ricreata, che non è come il napoletano, non vuol dire che si è riposato e si è sentito ritemprato. Io mi ricordo mio nonno, che aveva origini, era nato a Napoli, anche se non aveva origini napoletane, diceva: "Ah, mi sono ricreato." Vuol dire che si sentiva bene. Ecco, questa persona si sentirà effettivamente bene, ma non perché si è riposato, ma perché è stato ricreato. Questo è il percorso che faremo. Adesso leggiamo il brano di riferimento, che è appunto Giovanni, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 21. Adesso prendo sul mio cellulare. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora, a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali si aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. E il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito da qualunque malattia fosse colpita. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: "Vuoi guarire?" L'infermo gli rispose: "Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me." Gesù gli disse: "Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina." In quell'attimo quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: "È sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio." Ma egli rispose loro: "Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina." essi domandarono: chi è l'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più perché non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può da sé fare alcuna cosa se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa anche il figlio le fa ugualmente, perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa e gli mostrerà opere maggiori di queste affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Fino qua la lettura, anche se ci sarebbe da arrivare alla fine del capitolo. Se volete, fatelo a casa, leggetevi tutto questo capitolo e vedrete che le cose che dico sono in sintonia anche con quello che, almeno spero siano, in sintonia anche con quello che viene nei versetti che seguono. Cominciamo appunto con la prima, col primo punto, gli screanzati, che abbiamo detto quelli che sono in una condizione creazionale decaduta. Mi riferisco, quando parlo di queste cose, ai primi quattro versetti del testo che abbiamo letto. È una visione desolante questa che ci dà Giovanni. È una massa di persone malate che si litigano intorno a una pozza d'acqua per poter essere guarite da quella pozza miracolosa. La descrizione che ne fa Giovanni è abbastanza minuziosa da raccogliere la nostra attenzione. Sono un insieme di persone che provoca una reazione emotiva. Sono sbandati, infermi, hanno delle malattie. Sono persone nascoste, sono i paria di quell'epoca, quelli che non erano in società, erano rifiutati, ok? È interessante, e qua il primo particolare che vi invito a riflettere, interessante che Giovanni specifici che sono in una piscina attorno alla quale ci sono cinque portici. Perché questo dettaglio nella descrizione del posto? Giovanni, come dicevo, ha un approccio simbolico a quello che dice. Quando un ebreo dice cinque, ha subito in testa una cosa: cinque libri della legge, ok? E questo rende questa umanità diseredata, inferma, dà un senso di globalità a questa umanità. Si sta dicendo, Giovanni, che questa umanità è inferma, tutta l'umanità è inferma, anche se al riparo dei cinque libri della legge di Dio è inferma, non ha un riposo definitivo. Questo è quello che sta dicendo Giovanni in questo momento. L'incontro con Dio, la legge, è ricercato, ma non è altro che una parvenza della sua presenza nell'acqua che ribolle e sana. Dio è solo quello per quelle persone. E questa è la vita che vediamo tutto sempre intorno a noi, ok? Un insieme di umanità decaduta da uno stato creazionale di un certo tipo, un'umanità inferma con delle malattie che magari non sono malattie fisiche, ma sono le malattie moderne, dell'ansia, della paura, delle fobie. Con una ricerca del divino impalpabile, quasi forzata. Con persone che non sanno forse neanche di essere così misere come invece sono. E Dio dov'è in tutto questo? Gesù è in mezzo a queste persone. Gesù è lì. Gesù è effettivamente l'Emmanuele, Dio in mezzo a noi. Significa che Dio ha interesse per la gente. Gesù è lì dove altri non avevano il cuore di recarsi, lo vedremo dopo. A chi può interessare quella massa di diseredati, quella massa di persone ammalate? Gesù è lì e si interessa a loro. Ed è qui che possiamo prendere il primo insegnamento per noi. Come cristiani siamo portatori di interesse verso le persone. Il cristiano è interessato a chi sta vicino a lui, è lì, in mezzo ai diseredati. Anche noi abbiamo fatto parte di quelle persone malate. Sappiamo cos'è la sofferenza tramite la quale passano. Dobbiamo provare piacere, come ha fatto Gesù, a stare in mezzo a loro. Non dobbiamo avere paura di loro. Dobbiamo portare la speranza di Dio al mondo. Dobbiamo prendere coraggio per andare a Betesda per trovare zoppi, ciechi e paralitici. È qui che arriviamo al miracolo. Ed è un miracolo particolare, perché normalmente i miracoli non sono offerti, sono richiesti. Di solito c'è qualcuno che va da Gesù, come è stato per il paralitico, come è stato per le nozze di Cana, dice: Gesù, ho un problema, ho finito il vino. Ho un figlio, un servo che sta morendo, sono malato, c'è qualcosa che non va, aiutami. Qui non è così, qua è diverso. Ed è significativo questo, ripeto, è significativo soprattutto perché è scritto da Giovanni, che ha un intento ben preciso, che è quello di portarci davanti a Gesù come Dio. Non è il malato che va ad elemosinare l'intervento a Gesù, è il contrario. Questo è fondamentale perché descrive la soluzione di Dio alla sofferenza umana. È Dio che ci dice a noi, al mondo: vuoi stare bene? Vuoi essere ripristinato? Vuoi essere l'uomo che io ho in mente che tu debba essere? Vuoi essere la versione migliore di te, l'unica versione che io posso vedere, perché è quella buona? La proposta di Dio è allettante. Vediamo come risponde l'uomo. L'uomo ha una risposta secca e che fa riflettere. Io non ho nessuno. Sono solo nel mio dolore, nella mia sofferenza. Non ho nessuno. Vi ricordate la poesia che forse qualcuno ha studiato a scuola? Ognuno sta solo sul cuor della terra, l'ho già citata perché è un mio classico, mi piace. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Desolazione totale. Un raggio lontano ma che non scalda neanche. Ognuno è solo. Sentiamo lo sconforto di queste parole. Sono solo. Non so cosa fare, non posso togliermi dalla situazione in cui sono. Sapete, un po' di tempo fa ero a mensa col mio capo e parlavamo proprio di solitudine in relazione a una cosa che aveva visto lui alla sera, un reportage, sui paesi del Nord Europa. I paesi del Nord Europa sono forse i paesi più avanzati sotto il punto di vista sociale, no? Un welfare che non ci sogniamo neanche, un benessere generale molto alto, insomma, forse qualcuno di noi li invidia un po', no? Bene. In questi paesi cosa succede? Che i figli sono allontanati, sono spinti a essere indipendenti il prima possibile. E cosa succede? Quando i genitori invecchiano, proprio perché sono indipendenti, non gliene importa più niente dei genitori. E i genitori rimangono soli. Le persone vivono in una situazione di degrado delle relazioni interpersonali profondissimo. E questi paesi che sono, come dicevo, quelli che più evoluti socialmente, in cui c'è benessere, eccetera, eccetera, sono quelli col tasso di suicidi più alto che sia registrato. E questo fa riflettere. Questo fa riflettere perché ribadisce questa verità. Siamo soli. Quante persone vediamo vicino a noi che non hanno nessuno? Quante persone single ci sono che vogliono rimanere single tutta la vita e che si trovano soli a un certo punto? Ma chi non lo è così, lo è senza saperlo solo. Ed è in questa situazione che c'è l'intervento di Dio, che non è solo uno stare vicino, non è essere amico, ma è risolvere la situazione. Gesù dice: amico, sei solo perché stai guardando nella situazione sbagliata. Tu stai guardando quelli che ti sono intorno, stai guardando l'acqua, ma non stai guardando me. La vera relazione che devi trovare, che devi cercare, è quella con me, perché sono io che risolvo la tua. Basta, alzati, prendi le tue cose e cammina, vai, risolto. Anche questo è un insegnamento che riguarda la proposta di vita di Gesù. Abbiamo detto all'inizio di questa serie che noi stiamo studiando questi passi per capire qual è la proposta di Gesù per la nostra vita. Le altre relazioni sono importanti, le relazioni fra di noi sono importanti, ma sono importanti solo perché sono ricreate da Dio. La buona creanza, le buone relazioni sono ricreate da Dio. E l'unica relazione che è fondamentale per la nostra vita è quella con Gesù, è quella con Dio. E tutte le altre dipendono da come tu vivi questa. E c'è un passo che descrive bene questa cosa. Descrive bene che le relazioni umane sono difficili. Sentite cosa dice la parola di Dio. Gli uomini sono insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandici a vicenda. Queste relazioni possono essere positive per noi? Ma queste relazioni sono quelle che Dio ricrea una volta che tu hai ristabilito la tua relazione con Lui. Recuperando la relazione con Dio possiamo diventare un'umanità rigenerata, un'umanità ricreata, che vive relazioni positive, buone e fruttuose. Ancora, un altro insegnamento per noi viene da come risponde l'uomo ai farisei, ai praticanti giudei di quel tempo. La relazione dei fedeli giudei, dai farisei, è un monito per tutti noi che crediamo in Dio a non mettere le regole prima della relazione con Gesù, le regole umane prima della relazione con Gesù. L'uomo che Gesù aveva salvato non aveva badato alle regole umane, perché ho letto che tipo c'era l'elenco nel Talmud, non so in quale scritto ebraico, c'era l'elenco di tutto quello che effettivamente si poteva fare e non fare nel sabato. Questo non era Bibbia, questo era umano, l'interpretazione umana di quello che la Bibbia diceva. E prendere il lettuccio era una di quelle cose che non si poteva fare. Però lui, che ha avuto l'incontro con Gesù, di queste cose non gliene importa niente. La relazione con Gesù è stata prevaricante. I farisei gli dicono, ha infranto la legge. E lui dice, mi ha detto quello che mi ha guarito. Sono a posto. Ecco, vorrei che questa risposta fosse la mia risposta. Quando le persone si accorgono che faccio qualcosa di diverso. Ma perché fai così? Ha detto colui che mi ha guarito. Tuttavia, questo miracolo è un miracolo con i puntini di sospensione. No? Tant'è vero che Gesù lo vede nel Tempio e dice a quest'uomo, sei guarito? Non peccare più, perché ti può succedere anche qualcosa di peggio. Ecco che Gesù traguarda qualcosa di lontano da quel momento, perché la guarigione di quell'uomo non è finita. E questo ce lo dice un altro particolare, ancora un numero. Sapete che per gli ebrei i numeri sono importanti. Dicevamo l'altro giorno con Stefano che Giovanni ha scritto l'Apocalisse, dove i numeri hanno un certo peso. Anche qua hanno un peso. Questo uomo era infermo da 38 anni. 38 anni. Cosa ci ricorda questo 38? Ci ricorda la decina successiva, i 40. 40 anni nel deserto, 400 anni in Egitto. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui non ha ancora trovato la sua Pasqua, perché al 38esimo anno, non al 40esimo, non ha ancora trovato la sua terra promessa. Non c'è ancora arrivato, ha 38 anni. La riceverà. Quando? Fra 2 anni, quando il Signore morirà sulla croce e risorgerà. È lì che i puntini di sospensione hanno un full stop, un punto che interrompe e dà una soluzione conclusiva alla vicenda di quest'uomo. Infine chiudiamo con la parte un pochino più teologica di Giovanni in questo brano. Gesù ricreati, Gesù colui che crea. È il punto finale a cui vuole arrivare Gesù. Da questo momento in poi, da questo capitolo in poi, Giovanni prenderà un episodio, lo racconterà e spiegherà poi Gesù perché quell'episodio è così importante per quello che è e per quello che deve fare, per il suo ministero. Gesù ci porta fino qua con le sue parole, e mi sto riferendo ai versetti dal 17 al 21. Ricreati. Il brano che abbiamo letto oggi ci parla di Gesù che è colui che crea. E vi invito a rileggere questi versetti dal 17 al 21 e a leggere e a sottolineare nelle vostre Bibbie o nel vostro foglio su cui state studiando questo testo quante volte è ripetuto il termine fare, quante volte è ripetuto il termine operare. È Dio che fa, Dio che crea, Dio che opera, Dio che vivifica. Proprio come il corpo dell'uomo è stato ristabilito, come colui che era zoppo è stato ricreato con un corpo che funziona, così Dio entra nella vita delle persone e le ricrea. Perché Dio vuole ristabilire l'uomo. Ci vuole proprio Dio per fare per quest'opera, perché quell'uomo non aveva nessuno che potesse fare quello. Scusate, mi sono fermato. Ma avete girato voi, mi sono fermato. Grazie. Non aveva nessuno per rifare, quell'uomo non aveva nessuno che potesse aiutarlo a fare quell'opera che Gesù, che Dio ha fatto in lui. Ognuno di noi non ha nessuno per risolvere la sua situazione, ha solo Gesù che muore sulla croce e risorge per noi. Questo è quello che Gesù ha detto fino ad ora. Gesù fino ad ora ha detto a Nicodemo, al capitolo 3, ha detto: ci devo essere io perché il mondo sia salvato. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Ma qui c'è qualcosa in più. Qui c'è un passo avanti nella nostra comprensione di quello che Gesù fa. Nella nostra comprensione di quello che Gesù è. Nella nostra comprensione di quello che Gesù fa nelle nostre vite. Della proposta che ha lui per la nostra vita di tutti i giorni. È che Gesù ricrea noi. È un'azione creativa che ci vuole, un'azione forte, che è paragonabile a quella che ha creato l'universo. Voglio completare l'opera perché tutti voi potete essere ricreati, potete meravigliarvi di questo. Non pensate che la creazione sia finita nel momento in cui Dio ha detto all'ultimo giorno voglio riposarmi. C'è un giorno di riposo, ma poi la settimana rinizia. Gesù è stato responsabile della creazione, è responsabile della sussistenza del mondo ed è responsabile della nuova creazione, di ognuno di noi. E questo ce lo dice un brano in Colossesi. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, perché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa. E tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè la Chiesa. È Lui il principio, il primogenito di morte, affinché in ogni cosa abbia il primato, perché al Padre piacque di far abitare in Lui la pienezza e di riconciliare in sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Questa è la portata del ministero di creazione di Gesù. Complessiva, universale ed eterna. Questo è il processo di creazione che Gesù fa in ognuno di noi. Perché la creazione è per noi. La creazione che Gesù propone a quest'uomo, al quale dice vuoi essere guarito, è per noi. Non avete ancora sperimentato la potenza creatrice di Dio per la vostra vita? Sono sicuro che ognuno di voi conosce quella parte di sé che è la sua gamba zoppa, come quest'uomo, il punto che lo fa cadere. Cominciate di lì, per scoprire che avete bisogno di ammettere che anche voi siete in quella piscina, sotto quei portici, che avete bisogno della salvezza di Gesù che vi metta a posto quella gamba, ma non solo quella gamba. Ma che con la gamba vi ricrea completamente, perché potete essere liberati dal peccato, potete essere ricreati da zero e potete essere completi. Avete sperimentato quella potenza creatrice nella vostra vita? Avete capito profondamente che avevate bisogno di essere presi e ricostruiti da capo, da zero? Bene, siete salvati dal vostro peccato. Fate sì che Dio possa continuare a portare a termine la creazione in voi. Sentitevi soddisfatti, siete preziosi. Dio sta facendo in voi un'opera che ha un valore pari a quello della creazione del mondo. Il bisogno di intervento nella vostra vita arriva fino a questo punto, ma non vi preoccupate, Dio sa dove mettere le mani. Se avete capito tutto questo, fate come quell'uomo, ubbidite, non peccate e dite a tutti della grande opera che Dio ha fatto per voi.